Buonasera. Noi allora procediamo con lo stesso sistema della scorsa volta, anche questa sera, perché la scorsa volta sembra che andò molto, fu efficace. E allora io direi, leggiamo il quarto, il quinto e il sesto capitolo da questa fotocopia. Non ce l'ha? Sistemi, modi diversi di recepire, e poi magari lettura nel corso della lettura annotare qua e là qualche cosa che potrebbe costituire motivo di domanda. Poi ci dividiamo in piccoli gruppi per una ventina di minuti e dopo dedicheremo tutto il resto del tempo, una buona ora, alla conversazione. L'altra volta fu un ottimo sistema. Vuol dire che il gruppo ha avuto un training notevole in materia. È vero, credo. Prova.
Legge.
Per la lettura adesso, allora facciamo leggere alle signore, che non hanno, di chi è questo? Questo è di Lucio.
No, però ce l'hanno, glielo chiedo.
Sì, allora capitolo quarto, dunque siamo a pagina, non si vede, dunque qui, questo qua, pagina. Ah, sì, pagina 13.
Contrastare il passo a insegnamenti diversi, la forza della persuasione. Bontà di cibi e matrimonio. Lo spirito infatti dichiara espressamente che negli ultimissimi tempi alcuni si allontanano dalla fede, aderendo a spiriti ingannatori e a insegnamenti demoniaci, sedotti dall'ipocrisia di menzogneri, marchiati a fuoco nella propria coscienza, gente che proibisce di sposare, esige che ci si astenga da cibi che Dio ha creato, proprio per essere mangiati con rendimento di grazie dai fedeli e da quanti approfondiscono la conoscenza della verità. Infatti, ogni cosa creata da Dio è buona e nulla va scartato quando viene preso con animo grato. È infatti santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera. Prassi, ortodidascalia e forza di persuasione. Proponendo queste cose ai fratelli, sarai un efficace servitore, ministro di Cristo Gesù, nutrito di continuo dalle parole della fede e dal magnifico insegnamento che tu continui a seguire da vicino. Evita invece le favole profane, tipiche di donne anziane. Tieni piuttosto allenato nella vita religiosa. La ginnastica del corpo, infatti, è utile a poco. La vita religiosa, invece, è utile a tutto, avendo in sé la promessa della vita presente e di quella futura. Questa parola risponde al vero ed è degna di ogni attendibilità. A motivo di ciò, infatti, noi ci affatichiamo e combattiamo, poiché abbiamo posto in permanenza la nostra speranza nel Dio vivente. Egli è il Salvatore di tutti gli uomini, soprattutto di coloro che credono. Inculca queste cose e insegnale. Il Vescovo sorvegliante, coltivi se stesso, non si ritenga un arrivato. Nessuno abbia in poco conto la tua giovane età, piuttosto sii esempio ai fedeli nel parlare, nell'agire, nell'amore fraterno, nella fede, nella irreprensibilità. In attesa del mio arrivo, dedicati alla lettura delle Sacre Scritture, alla esortazione, all'insegnamento. Non trascurare il dono che è in te, che ti è stato conferito a seguito di indicazioni profetiche con l'imposizione delle mani da parte del collegio dei presbiteri. Abbi a cuore queste cose, immergiti in esse a fondo affinché il tuo progresso sia manifesto a tutti. Il presente ecclesiale tra il già e il non ancora. Abbi cura di te stesso e del tuo insegnamento. In tutte queste cose sii perseverante. Così facendo, infatti, tu salverai e te stesso e coloro che ti ascoltano.
Ma può leggere, passiamo.
Priorità pastorali. Il valore tipologico del primordiale quadro familiare. Non essere aspro nel redarguire un anziano, piuttosto esortalo come fosse tuo padre, i giovani come tuoi fratelli, le donne anziane come tua madre, le giovani come sorelle in tutta irreprensibilità. Il catalogo delle vedove, loro ruolo ecclesiale, il sostentamento delle vedove. Onora le vedove, quelle che sono veramente vedove. Se però una vedova ha figli o nipoti, questi devono innanzitutto provvedere ad adempiere i loro doveri verso la propria famiglia e a ricambiare ai loro genitori il bene ricevuto. Ciò è infatti gradito davanti a Dio. Colei invece che è veramente vedova ed è rimasta sola, spera di continuo in Dio e con perseveranza attende a suppliche e preghiere notte e giorno. Al contrario, la vedova che ama i piaceri della vita, pur essendo ancora in vita, è già morta. Inculca queste cose affinché siano irreprensibili. Se qualcuno non si prende cura dei suoi cari e soprattutto di quelli della sua famiglia, costui ha rinnegato la fede ed è peggiore di un infedele. Scelta delle vedove per un ruolo operativo nella comunità. Una vedova sia iscritta nel catalogo delle vedove, abbia non meno di 60 anni, sia stata sposa di un solo uomo, riscuota attestato di stima per le sue buone opere, se si è dedicata alla crescita e all'educazione dei figli, se ha praticato l'ospitalità, se ha lavato i piedi ai fedeli, se è venuta in soccorso dei tribolati, se si è dedicata a ogni specie di opera buona. Le vedove più giovani, di 60 anni, invece, non le accogliere nel catalogo delle vedove, non appena vengono prese da desideri che le oppongono a Cristo, desiderano risposare,
pronto,
procurandosi così un giudizio,
pronto,
di condanna per aver disatteso la prima solenne promessa.
Sì.
Al tempo stesso, non avendo nulla da fare, imparano a gironzolare per le case. E non soltanto sono oziose, ma anche ciarliere e indiscrete, chiacchierando di ciò che non conviene. Perciò desidero vivamente che le più giovani si risposino, abbiano figli, si prendano cura della casa e non diano all'avversario a figlio alcuno alla maldicenza. Già alcune, infatti, si sono fuorviate al seguito di Satana. Dovere dei familiari verso le vedove. Se poi qualche donna credente ha con sé delle vedove, provveda lei stessa al loro sostentamento e non ne venga aggravata la comunità, sicché questa possa provvedere al sostentamento delle vedove veramente tali. I presbiteri che presiedono in modo encomiabile siano reputati degni di doppio riconoscimento, soprattutto quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. Dice infatti la scrittura, non mettere la museruola al bue che trebbia il grano. E ancora, l'operaio è degno della sua mercede. Non accettare mai accusa a carico di un presbitero, eccetto che su deposizioni di due o tre testimoni. Disciplina ecclesiale e lapsi. I colpevoli riprendili alla presenza di tutti, sicché anche gli altri ne abbiano timore. Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù e agli angeli santi, attuare tutto questo senza preferenze, nulla facendo per favoritismo. Non avere fretta a imporre le mani a nessuno per non renderti complice del male altrui. Conservati irreprensibile. Di essere generosi e pronti. No. Un affettuoso interessamento dai personalia. Cessa di bere solo acqua ma fa uso anche di un po' di vino, a causa dello stomaco e dei tuoi frequenti disturbi. Un'esortazione di tono escatologico. Le opere cattive di alcuni uomini sono manifeste ancor prima del giudizio, quelle di altri invece li seguono, vengono alla luce successivamente. Similmente anche le opere buone sono a tutti manifeste, e quelle che non sono tali non si possono nascondere.
Ecco, basta così. Facciamo un capitolo successivo, sesto capitolo. Vuole leggere? Sesto. Punto 7. Sì, punto 7. Sì, ho trovato uno soltanto. No, va bene.
Una triste realtà sociale preziosa, componente ecclesiale. Tutti quelli che sono sotto il giogo della schiavitù, considerano i loro padroni degni di ogni onore, perché il nome di Dio e la dottrina non vengano degrignati. Quelli che hanno padroni credenti non li disprezzino, perché fratelli nella fede, ma li servono con maggiore impegno, proprio perché sono credenti e fratelli amati da Dio, quelli, i padroni che beneficiano del loro, dei servi e del servizio. Queste cose insegnale ed esortale vivamente. Insegnamento inquinato dalla bramosia del danaro. Queste cose insegnale ed esortale vivamente. Se qualcuno impartisce un insegnamento diverso e non si attiene alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo, né all'insegnamento che è conforme alla fede. Questi è accecato dalla presunzione, non comprende nulla, egli non è come un contagiato da questioni oziose e da litigi di parole, dalle quali nascono invidia, risse, maldicenze, intrighi maligni, conflitti tipici di gente squilintrata nella mente e lontana dalla verità. In quanto considera la religione come fonte di guadagno, ed è vero, la religione è un grande guadagno, ma a condizione che ci si accontenti di quello che si ha. Infatti, nulla abbiamo introdotto in questo mondo, sicché nulla ne potremo portar via. Avendo però di che cibarci e coprirci, siamone contenti. Coloro, infatti, che vogliono arricchirsi, cadono nella tentazione della ricchezza e incappano nel laccio del danaro e in molte bramosie insensate e disastrose che affrontano l'uomo in rovina e perdizione. La bramosia del danaro, infatti, è la radice di tutti i mali. Per lo sfrenato desiderio della ricchezza, alcuni si sono sviati dalla fede e hanno martoriato se stessi con molti tormenti, tristezza. Il buon combattimento per la vera ricchezza. Ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose, persegui piuttosto la giustizia, la vita religiosa, la fede, la carità, la fermezza, la mitezza, delicatezza, dolcezza. Combatti la bella battaglia della fede, afferma la vita eterna alla quale sei stato chiamato, quando facesti la tua bella professione di fede nella presenza di molti testimoni, davanti a Dio che dà vita a ogni cosa e a Gesù Cristo che alla presenza di Ponzio Pilato testimoniò la sua bella confessione. Ti scongiuro di conservare e trasmettere il mandato della fede, integro e responsabile, e irreprensibile, fino alla manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo, la quale Dio rivelerà al Tempio stabilito. Il Dio dei padroni, pietra angolare dell'azione di Timoteo. Egli è il beato e unico sovrano, re dei re, signore dei signori, il solo che possiede l'immortalità, che abita in una luce inaccessibile, che nessuno fra gli uomini ha mai visto né potuto vedere. A lui onore e potenza per sempre. Amen. Il volto cristiano della ricchezza. A quelli che possiedono ricchezze nel mondo presente fa comprendere di non essere altezzosi, né di riporre la loro speranza sull'incertezza della ricchezza, ma in Dio che ci dà tutto con l'abbondanza, perché ne godiamo. Fa comprendere di fare il bene, di arricchire in opere buone, di essere generosi e pronti nel condividere, investendo così un solido capitale per il futuro, onde acquistarsi la vita veramente tale. Prescritto analessi, perentorio, esortazioni. Posto esortazioni respostitiche. Caro Timoteo, sorveglia, custodisci con cura ciò che ti è stato affidato nel deposito. Evita le chiacchiere contrarie alla fede e le obiezioni che vengono da una falsa scienza. Alcuni pretendono di averla, si sono di fatto allontanati dalla fede. Saluto e augurio finale. La grazia di Dio sia con voi. Amen.
Bene, abbiamo così chiuso, ultimato la prima lettera a Timoteo, la lettura completa. 3 capitoli la scorsa volta, 3 capitoli questa sera. Avete notato, possiamo ricordare giusto un po' l'impostazione? Una lettera nel Nuovo Testamento parte con una autopresentazione da parte di chi la scrive e poi c'è sempre una preghiera iniziale. Fatto questo, segue tutta la serie dei problemi che lo scrittore, l'autore, ha preso da diverse fonti. Egli è al corrente. Qui ci sono una serie di problemi tipici nella seconda metà del primo secolo. Primo secolo, seconda metà, dall'anno 50 all'anno 100, 110. Vengono presi uno ad uno e vengono sistematicamente esposti. Poi ogni tanto ritorna ancora il motivo della preghiera, lo mette sempre di tramezzo, che è una novità assoluta nella epistolografia del Nuovo Testamento. In nessuna delle lettere, sia di estrazione giudaica, ebraica, che greco-romana, si trovano orientamenti di questo tipo. Al più alla fine c'è il grande saluto e augurio a star bene, forse c'è un riferimento che ti proteggano gli dèi, no? Ecco, gli dèi dell'Olimpo, però tutto sommato non c'è più di questo. E poi non c'è mai una elaborazione così dettagliata come questa in 3, 4, 5, 6 capitoli. Lettera ai Romani 16 capitoli, prima lettera ai Corinzi 16 capitoli, sono letteroni quelli che vengono messi appunto nella prima ora cristiana. Sono delle vere e proprie avventure letterarie che registrano una notevole quantità di interrogativi del tempo. Quando poi, ad esempio, qui a pagina 19, al termine, voi leggete... Ecco, Dunque, a pagina 9, all'inizio, a pagina 9 trovate il prescritto. Ecco, questo è un termine tecnico. Il prescritto è quel punto che viene utilizzato per la propria autopresentazione. È ciò che precede tutto lo scritto. Al termine, a pagina 19 poi, trovate al punto 5, pagina 19, trovate il postscritto, cioè ciò che chiude tutto lo scritto, l'epilogo. Analessi significa retrosguardo, cioè a questo punto noi, dove lui dice caro Timoteo, potremmo in quelle poche parole al verso 20 e al verso 21, potremmo individuare come il tentativo di aver voluto dare un riassunto, no? Sorveglia, custodisci con cura ciò che ti è stato affidato, cioè il deposito, evita le chiacchiere contrarie alla fede, già ne ha parlato, le obiezioni che vengono da una falsa scienza, già ne ha parlato, alcuni pretendendo di averla si sono di fatto allontanati dalla fede, già lo ha detto. Però si vede che la lingua batte dove il dente duole e ci torna sopra. Poi c'è il saluto finale che è tipico di tutte le lettere del Nuovo Testamento, la grazia di Dio, cioè la gentilezza di Dio, cioè l'amicizia di Dio, cioè la compagnia di Dio, no? Sia con voi. Avete anche notato che nel corso della lettura ricorrono spesso delle parentesi con parole poste accanto. Sono il tentativo di dare un po' una spiegazione un po' più accessibile al nostro linguaggio, così ad esempio qui la grazia di Dio, la grazia di Dio, la grazia nel senso di la gentilezza di Dio, l'amicizia di Dio, la compagnia di Dio, l'attenzione di Dio, no? Non sono mie. Sono dello traduttore, io che ho tradotto, no, solo quelle in parentesi, quando trovate per esempio verso 20, caro Timoteo, sorveglia con cura, la parola del testo è custodisci, però essere sorvegliante è molto più che essere custode. Il sorvegliante è tenuto a dare ciò che custodisce. La parola custodire finisce per indicare prevalentemente tieni in serbo, non lo fare vedere a nessuno, custodiscelo nella teca. No, invece no, questo che tu hai da me ricevuto va dato, va trasmesso. Perché la tua comunità cresca. Questo, ad esempio, è molto chiaro in un punto che abbiamo esaminato in precedenza, l'ho notato, e lo avrete, se lo ripesco subito, è detto, dunque ci sono quei punti, se notate, capitolo sesto, capitolo quinto, al tempo perciò i presbiteri, appunto, c'è un punto dove è stato detto in attesa del mio arrivo leggi la scrittura, approfondisci, fa eccetera. Ecco, se quello è lo scopo in attesa del mio arrivo, dunque 13, forse un verso 13, infatti Adamo, va bene, c'è un punto molto chiaro in cui è detto, lo troverete adesso voi nel lavorare un po' in piccoli gruppi su questi elementi. Ecco, cioè le parole messe tra parentesi sono o una spiegazione mia o sono la traduzione più aderente al testo, come in questo caso, per esempio, versetto 14, ad esempio, 4, ecco qua, 4.13, pagina 18, 4. Pagina 14, verso 13. In attesa del mio arrivo, dedicati alla lettura delle sacre scritture, alla esortazione, all'insegnamento. Ecco, se questo è lo scopo, e allora il deposito non può essere custodito, nel senso di essere messo lì dentro, nella teca o in una biblioteca o anche nel cassetto, no? Quindi bisogna aiutarsi un po' con tutto l'andamento del documento per interpretare alcune parole che possono sembrare molto restrittive in modo un po' più elastico e flessibile. No, abbiamo detto che il corsivo è stato usato per i frammenti innici. Allora, non sono di Paolo, ma sono della comunità, di una comunità, delle comunità, sono della cristianità delle origini. E Paolo, cioè in questo caso non Paolo, ma il Paolo delle lettere pastorali, lo abbiamo definito il Paolo pseudoepigrafo. Paolo è già morto in quest'epoca. Quindi se è dato il suo nome a questo documento, è dato perché riflette il pensiero di Paolo e perché si desidera farlo passare come documento di Paolo per renderlo autorevole. Nulla toglie che sia un documento ed è così maturato all'interno della comunità di Efeso, essendo Timoteo il responsabile delle comunità efesine. Lo stesso si deve dire, ad esempio, per altre lettere, la lettera ai Filippesi, quella è di Paolo, però all'inizio c'è un inno, c'è un inno abbastanza bello, lungo anche, un bell'inno. Ecco, quell'inno si riesce a dimostrare che non è dell'Apostolo Paolo, però che Paolo lo ha riletto, lo ha rivisto, lo ha ritoccato e lo ha accettato nella sua lettera e lo ha inviato poi alla comunità di Colossi come uno strumento di dialogo tra se stesso e quella comunità. E chi ha composto allora quell'inno è stato composto in assemblea liturgica, quando? Col tempo. Non sono cose che sono nate dal giorno alla notte e dalla notte al giorno, ma sono cose che sono nate con la esperienza, man mano che la autoconsapevolezza di essere ormai passati di avere avuto una maturazione qualitativa dalla religiosità giudaica e dalla religiosità pagana alla religiosità cristiana, all'esperienza cristiana, per cui è sorto il momento giudaico cristiano e il momento etnico cristiano, cioè dei pagani divenuti cristiani. Ecco, quando è avvenuto questo tipo di maturazione lentamente, progressivamente, si è prodotto nella messa a punto di alcuni momenti liturgici. Durante la liturgia sono nati questi inni. Sì, senza dubbio. Cioè il ruolo delle comunità è stato decisivo, sia pure sotto la guida della guida carismatica. Non lo capisce, la comunità sperimenta. Selbst Erfahrung, dicono i signori che hanno anche avuto questa, cioè tutto passa attraverso una esperienza religiosa, storica, spirituale, nella vita quotidiana. Punto saliente, l'assemblea pasquale. Dunque, leggiamo nella Didache, un altro documento di fine primo secolo, giudeo-cristiano, c'è un po' di tutto dentro. È detto a un certo punto, capitolo 13, per esempio, quando di domenica convenite per la celebrazione del giorno del Signore, riunitevi insieme ai vescovi, al vescovo, al presbitero e ai diaconi, riunitevi per celebrare la riconciliazione, la parola e la Eucaristia. Ecco, quando questo avveniva, era in quell'occasione che maturava la vita cristiana.
Ci
Quindi non è un fatto mentale, è un fatto di esperienza.
Ci si confrontava probabilmente tra loro.
L'omelia era sempre predicata, però si poteva fare, era sempre dialogata. Però si poteva fare all'epoca perché i partecipanti non erano un gran numero. Oggi noi non vorremmo riattivare questa prassi, però fa un po' di fatica. È davvero un grosso lavoro. Chi lo volesse fare nella propria realtà parrocchiale deve inventare i metodi.
Non mettere la museruola al bue che trebbia il grano. Hai aggiunto tu dal Deuteronomio, no? Vorresti spiegarlo un po'?
La questione del grano.
Il versetto 18, 5-18, capitolo 5-18. Pagina 16 sarebbe.
Sì.
Dice infatti la scrittura, non mettere la museruola al bue che trebbia il grano.
Dunque, dice così. Bisogna partire dal versetto 17. I presbiteri che presiedono in modo encomiabile siano reputati degni di doppio riconoscimento, soprattutto quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. Il contrario sarebbe metterli a tacere. Allora tu non metterei a tacere i presbiteri che presiedono in modo encomiabile, perché vengano reputati degni di un doppio riconoscimento, specialmente se si tratta di quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. La predicazione non va messa, perché allora lui adesso trova...
Se mettono la museruola, per esempio.
Se è questo. Allora la museruola me la devo mettere da solo, quando per esempio so di non essere in grado in quella liturgia di fare una esposizione adeguata. Perché? Perché non l'ho preparata, perché non ho avuto tempo, perché il testo mi è sembrato troppo impegnativo, o per un'altra serie di motivi. Allora me la metto da solo, no? Mi metto da solo la museruola, come direbbe Basilio. Basilio il Grande, quando scrive la regola presbiterale, la regola pastorale, e esorta i predicatori, sacerdoti, diaconi e vescovi, a non fare a far cadere l'omelia se non l'avessero potuta preparare, perché sarebbe un affronto alla parola di Dio, all'assemblea e a se stessi. Lo dice lì, e lui, regola pastorale, e in particolare ai destinatari, perché? E perché dopo poi tu, uno comincia ad arrampicarsi sui vetri, non sa quello che deve dire, non ha preparato. Una buona omelia si può fare in 3 minuti, in 6 minuti, e si può cambiare il mondo in quell'omelia. Allora non mettere la museruola al bue che trebbia, qui è pensato però nel senso di coloro che nella predicazione e nell'insegnamento si sono qui nel senso positivo. Quanti sacerdoti? Bisognerebbe fare un po' di statistica adesso, sentire un po'. Nei nostri incontri, io vengo adesso da 2 giorni di lavoro fatti con i presbiteri, vescovo compreso, della diocesi di Sessa Aurunca. Ho piacere di dirlo perché è stato un 2 giorni eccellenti, sono stati 2 giorni eccellenti. Il vescovo è molto sensibile. I presbiteri che sono in tutta una sessantina in quella diocesi, che non è molto grande, è molto estesa, ma non è grande, addirittura mi sembra che non fa neanche 50.000 abitanti, se ho capito bene, dovrebbe essere sui 45.000 abitanti, però tra montagne e mare, eccetera. Sono 48 parrocchie, residenziale, siamo andati a Rocca Monfina, non ci siamo potuti muovere, non si poteva andare a destra e a sinistra, non c'era un bar, non c'era la pizza, non c'era nulla di tutto, c'era solo da star dentro e lavorare sodo. E questo è stato fatto in una forma intensa, e abbiamo il primo tema, due interrogativi. Primo interrogativo, come possiamo noi presbiteri lasciarci trasformare dalla parola di Dio, cogliendo come punto di riferimento favorevole la Quaresima? Secondo, come possiamo noi trasmettere, con quali metodi, in quale modo potremmo noi trasmettere alle nostre comunità quanto noi andiamo sperimentando e acquisendo, perché anche il profilo della comunità ecclesiale acquisti sempre più in crescita. Questi erano i due interrogativi, no? Sono stati svolti molto attentamente, anche con un sistema di, lo vado sperimentando ed è molto buono quello di proiettare il testo. Proietto il testo di tutta la relazione, tutto il materiale, lo faccio partire e lo commento strada facendo. È per me molto meglio perché non mi perdo, non vado di qua e di là, resto sul tema e per i presenti guardano, osservano tutto il testo e lo seguono. E capiscono anche quando uno si allontana dal testo per un commento adeguato. Ecco, e allora da questo punto di vista mi sono trovato di fronte anche a dei presbiteri che poi abbiamo fatto alla fine una lezione divina, una lezione fatta però in forma appropriata, è venuta fuori molto bene, e ciò che è durato un'ora e mezza, dove però una buona ora è stata la condivisione. Ecco, nella condivisione sono venuti fuori anche presbiteri che hanno denunciato se stessi per non aver reso adeguatamente nelle loro omelie, c'è evidentemente anche il proposito, ecco, il proposito di... Ma la cosa che maggiormente è venuta fuori e si è accolta sullo schema della lezione divina è: noi o ci verifichiamo o ci infossiamo. E quindi la verifica sarà il sistema, la verifica di tempo in tempo, perché si diceva tutto sommato è meglio non fare troppe lezioni divine, sì, si può anche fare ogni giorno, però se ne devono fare alcune che possiamo definire programmatiche, e quelle programmatiche possono essere fatte in Avvento, in Quaresima e a Pentecoste, no? Ecco i tre grossi momenti dell'anno liturgico, e bisogna riprendere la precedente. E devono essere progettuali, programmatiche, progettuali per la diocesi, per il popolo di Dio, per i laici, laos, popolo di Dio, laos, popolo, laos è popolo, quindi la Chiesa è nata laica, no? Quindi laos, quindi popolo di Dio, e deve essere maggiormente nutrita da questo tipo di proposta.
Io posso solo dichiarare che sono un bue che cerca di trebbiare il grano, questo è certo. Il resto se lo devono vedere loro.
Ecco questo. Anche questo è interessante, no? Il bue che deve trebbiare il grano, appunto, sì, non è male.
Questi metteranno loro. Se lo devono vedere loro.
Cioè, non mettere a uno che sta lavorando, fa predica e omelia, se lui sta lavorando, e dagli la possibilità anche di fare omelia, oppure se sta predicando, sta facendo predica, a fare omelia, cioè il bue che sta facendo sforzo e mangia qualcosa di quello che lui sta e lascialo stare perché sta producendo in questo senso qui, però per tornare al...
Ma questo è il senso, credo, di Don Gennaro, sì, questo è il senso.
Da un altro punto di vista, volevo dire, per tornare all'inno, può essere stata la necessità nel passaggio della comunità giudaica al cristianesimo che si andava poi, come una necessità di mettere questa sorta di logia, o di, è improprio dire logia, canti, esperienze personali, canti che si facevano anche in piccoli gruppi all'interno, renderli universali nella comunità, universali è sbagliato, renderli comunitari, perché segnano proprio il passaggio intermedio nella sperimentazione di questi giudei che si appropinguano a diventare, cioè mettere per iscritto, elaborarli quelli che nascevano spontaneamente come esperimenti, come modalità anche sentimentale di pregare.
C'è un punto nella lettera agli Efesini dove l'Apostolo, nella parte che gli appartiene, molto probabilmente la lettera agli Efesini è in parte sua, in parte non sua, c'è un punto in cui egli raccomanda: ogni volta che vi riunite, celebrate la vostra assemblea, celebrate la vostra assemblee, allo stare insieme con inni, salmi e cantici spirituali. Quindi l'esortazione viene anche dall'apostolo o dalla tradizione paolina. A questo punto le comunità si danno da fare e mettono anche per iscritto ciò che cantano, ciò che celebrano, o anche alcuni commenti sui salmi, no? Li mettono per iscritto. In questo modo non respingono la esperienza giudaica, gli ebrei che si aprono al cristianesimo, ma si connettono con la esperienza cristiana che sta nascendo in un altro modo. La Pasqua sta andando verso un altro tipo di orientamento, la Pasqua del Maestro di Nazareth. No, è così. Non si può pensare diversamente. Le cose non sono avvenute perché cascate dal cielo. Cioè, l'esperienza cristiana è nata e si è imposta attraverso quella procedura della cosiddetta autoconsapevolezza. Di punto in bianco noi leggiamo negli Atti degli Apostoli, un bel giorno ad Antiochia di Siria, i cristiani per la prima volta dissero: ma noi come ci potremmo definire? Allora, atteso questo, atteso quest'altra cosa, forse è il caso che ci si definisca cristiani. Era diventato Gesù di Nazareth il centro, e a lui si guardava con una certa attenzione, così nascono anche le prime formule abbastanza ben messe, che Gesù Cristo, nostro Signore, Atti degli Apostoli, probabilmente a quell'epoca che dobbiamo risalire per trovare la prima formulazione, Gesù Cristo Signore nostro. Laddove, ricordo quello che ho già detto, Gesù è il Gesù di Nazareth, Cristo è il Cristo della fede, morto e risorto, il Signore è tornato in questo schema, è colui che è tornato in seno al Padre per cominciare a riconsegnargli coloro che egli gli ha affidato. Nostro è esattamente noi che siamo nel tempo e che lo celebriamo come tale, cioè l'assemblea ecclesiale. Noi però volevamo dividerci in gruppo stasera, se vogliamo continuare così, no, in gruppo. In gruppo, sì, se l'abbiamo, va bene, facciamo così. Sì. No, adesso a me premeva darvi una indicazione sulle parole in parentesi che ho dato, no? Sono esplicative, e poi fare qualche parola un po' tecnica, per esempio la prolessi, la analessi. Analessi è guardare indietro, la prolessi è guardare avanti, no? Quindi ecco. E poi la perorazio è riassumo e sostengo in modo veemente, perorare, sostenere, tecnica oratoria che viene dalla retorica. Va bene. Allora adesso ci dividiamo per gruppi come l'altra volta, capitolo 4, capitolo 5, capitolo 6, potete fare tutti e tre i capitoli, ogni gruppo, oppure uno dei tre, oppure due dei tre. Allora, adesso sono le 8:05, facciamo fino alle 8:20, va bene? 8:20 massimo, 8:25, una ventina di minuti, per poi fare una quarantina di minuti di fighting. Vediamo. Dunque, intanto, mentre voi, già l'altra volta io ho raccolto delle, e non sono state date del tutto le risposte, ne do qualcuna adesso. Ad esempio, il gruppo di Salvatore la scorsa volta mi disse: ma questo fatto che Paolo si definisce pioniere, apostolo e maestro, pioniere, apostolo e maestro, ma che stia concorrendo con qualcuno, c'è qualcuno che lo disturba, c'è qualcuno a quale vuole dire stai calmo, io sono pioniere, apostolo e maestro, e magari quell'altro gli dice sì, ma io ho conosciuto il maestro di Nazareth in carne e ossa, tu non lo hai conosciuto. Risposta di Paolo: io sono altrettanto pioniere, io sono altrettanto apostolo come lo sei tu. Pietro, Giacomo e Giovanni incontrati al Sinodo di Gerusalemme mi hanno dato la mano in segno di riconoscimento. E siamo partiti per due strade diverse ma convergenti, ci ritroveremo prima o poi. Via popolo di Dio, non via nostri interessi, ma via popolo di Dio. E da questo angolo di osservazione l'incontro avviene, avverrà poi anche a Roma. No? Però qualcuno dice, ma non è che Paolo è andato a Roma perché c'era Pietro? E gli voleva anche contendere un po' il terreno? Tanto più che questa comunità non la conosce. Allora, secondo la sua strategia, cosa ha fatto? Ha scritto una lettera ai Romani, dicendo io adesso vi verrò a trovare, e gliel'ha mandata tramite, molto probabilmente, Febe, la diaconessa Febe, con il compito anche di preparare il terreno per il suo arrivo e forse anche di raccogliere fondi per il suo progettato viaggio in Spagna. Dunque, nel caso della diaconessa Febe, tutto lascia intendere che sia una donna imprenditrice. Lei è una assistente di coloro che doveva gestire, molto probabilmente, noi abbiamo dei paralleli nella letteratura e nella storia romana, la presenza di personaggi che curano lo spostamento delle persone gestendo quelli che noi oggi chiamiamo gli alberghi. Una donna matura che si è messa al seguito di Paolo, che probabilmente ha sostenuto anche il suo lavoro, se è una di, perché è detta diaconos kai prostatis. Questa seconda parola dice esattamente assistente di coloro che erano in movimento da una regione all'altra e venivano, dovevano assolvere a determinati adempimenti. Ah sì. Ecco, noi su qui. E su di questo io non ho una risposta precisa in questo momento. Chi ci informa però sono le costituzioni apostoliche, lì abbiamo anche proprio il rito, accennavo la scorsa volta, per l'ordinazione dei diaconi e delle diaconesse, con una data che va intorno al 386, il che vuol dire che già da prima questa prassi c'era. Quale fosse la loro età, devo ritenere che se a Timoteo dice nessuno disprezzi la tua giovane età, Paolo non abbia fatto limiti di età e abbia desiderato avere persone sia maschili che femminili, le donne di cui è fatta menzione esplicita nella lettera ai Romani al capitolo 16 e che la scorsa volta menzionavo, Prassede, Trifena, Trifosa e Maria, sono lodate perché producono frutti, ed usa frutti, ed è usato il verbo che si usa per gli apostoli che annunciano il Vangelo. Quindi ovviamente se si devono muovere, se devono andare su e giù, deve essere gente che ha una discreta età, matura età, però anche una salute. Questo sì. Beh, questo è anche un altro aspetto. Lì è il catalogo delle vedove che era in corso anche nel mondo civile, no? E la cristianità lo preleva, lo riporta, se ne avvale e lo precisa. e lo precisa. E lo precisa, sì. Dunque allora abbiamo pioniere, apostolo e maestro. Dunque la soluzione probabilmente sta nel fatto che noi dovremmo essere disposti ad accogliere che un determinato fatto accaduto nella vita di Paolo, di cui egli soltanto è testimone, va da noi accolto come autentico nel suo nucleo in base proprio alla sua testimonianza. Ed è l'unico caso che noi abbiamo in tutta la epistolografia del Nuovo Testamento e anche in tutti i personaggi che pullulano nel Nuovo Testamento, e cioè il fatto di Damasco. In viaggio da Damasco, da Gerusalemme a Damasco, mi capitò che, e racconta quel fatto che è descritto 3 volte negli Atti degli Apostoli, al capitolo 9, al capitolo 22 e al capitolo 26. Lì racconta che cosa? Una sola cosa. Lui ritiene di dover dire: io l'ho visto. Chi? Colui che mi ha detto: ma tu perché mi perseguiti? Cessa di perseguitarmi. Io desidero fare di te adesso un altro tipo di personaggio. Come Gesù ha detto agli apostoli: pescatori di pesci, fatelo pure, però d'ora in poi sarete pescatori di uomini. Quella espressione, no? Che va interpretata nel senso del servizio pieno all'annuncio nuovo del regno di Dio e dei suoi valori. Per Paolo c'è questa persuasione di fondo: io non sono meno di voi perché io l'ho visto. E lo ripete sia in questi testi che anche nella prima lettera ai Corinzi e altrove. Ci sono dei verbi, il verbo che significa vedere, espresso nella forma verbale del cosiddetto perfetto, no? Esprime il verbo orao, vedere, e oraca al perfetto, esprime l'ho visto e lo continuo a vedere, e gli effetti di quella visione sono continuamente presenti, cioè di quell'incontro, no? Il vedere come incontrare, eccola, averlo incontrato ha trasformato in me, ha messo in me il profilo dell'apostolo, perché è da lui che io mi sento mandato. E in tutte le sue lettere egli dirà: apostolo Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per mandato di Dio nostro Salvatore e di Gesù Cristo nostra speranza. Lui si ritiene sempre mandato da. Adesso è una presunzione, è una voglia di dire agli apostoli: sentite, certo, se noi non avessimo avuto Paolo, noi avremmo oggi un cristianesimo molto più ridotto, perché non avremmo avuto l'invenzione delle comunità ecclesiali. Ora, se questo è l'argomento di lui, quando si dovrà difendere, sarà quello, la reazione dei gentili è molto positiva. Ogni qualvolta noi, dei nostri viaggi apostolici, arriviamo nel mondo della gentilità, ci accolgono in forma molto entusiasta e positiva. E se questo non è opera nostra, ma è opera dello Spirito, e si lasciano battezzare nel nome del risorto. Ora, questo è il suo grande argomento, e lodavano Dio a causa del nostro messaggio, a seguito della nostra predicazione. Voi non fate di più, Pietro, Paolo, Pietro, Giacomo e Giovanni, voi non fate di più. Voi dite di averlo conosciuto, io non ve lo contesto. Certo, lui non dice mai di averlo conosciuto, anche se è coetaneo, e anche se deve essere stato a Gerusalemme ai piedi di Gamaliele nel tempo in cui Gesù era vivo. Chi lo sa che non lo abbia visto, che non lo abbia incontrato, però non lo dice mai. La contemporaneità non è proprio perfetta, ma in ogni caso sarebbe stata sufficiente per avergli fatto dire: guardate, l'ho visto anch'io, ma solo che non ci sono stato come ci siete stati voi accanto per 3 anni, no? Ecco. Ciò nonostante, io ho visto che cosa? Dunque, ciò che caratterizza l'apostolo è essere testimone della risurrezione, del risorto. Questo caratterizza l'apostolo. Sembra che questa sia l'idea di fondo, l'essere stato con lui e l'essere stato con lui dopo che egli ha detto: andate adesso in Galilea perché io lì vi voglio di nuovo incontrare. E voi mi rivedrete e capirete che io sono quello di prima. Quel fatto di andate a dire a Pietro e ai suoi che io li precederò in Galilea, come già avevo loro detto in precedenza, sta a significare il Gesù della storia e il Gesù del dopo morte che adesso si ripresenta in qualche modo nella fede, nella speranza, in altri modi a noi sfugge. Noi abbiamo dei racconti pasquali che, interpretati dal fondo della cosiddetta fede storica, legata a una topografia, legata a una geografia e legata a dei movimenti che stanno avvenendo da Gerusalemme di nuovo in Galilea, dalla Galilea in Gerusalemme. Ecco, questa fede storica, no? Biografica, una fede biografica, sta a dire che il risorto è l'elemento finale al quale l'Apostolo deve guardare, o meglio, l'elemento finale che fa di chi è stato testimone di questo fatto il vero Apostolo. A lui verrà dato il mandato. Quel grande mandato sarà dato a coloro che sono stati i suoi testimoni, nella vita terrena e nel dopo tomba, nel dopo tomba. Questi aspetti, ancora ad esempio il fatto che lui poi cuocia, cioè anche il fatto che egli faccia delle cose che aveva fatto prima di Pasqua e le fa dopo Pasqua, dopo il suo ritorno alla pienezza della vita sul lago di Genezaret, cuoce il pesce, dite, vedete, sono tutti elementi tipici che vogliono dire: io sono quello di prima, né più né meno. I due di Emmaus lo capiranno in un altro modo, molto più interessante probabilmente, e cioè il fatto che non lo abbiano riconosciuto è perché con questo accorgimento il racconto di Luca 24 vuole soltanto dire: io sono quello di prima, però voi non mi riconoscete perché io sono diverso. Quindi l'idea del risorto coincide con l'idea della diversità. È lui, ma non è lui. Di fatto, il capitolo 24 di Luca insiste una decina di volte su questa formulazione. Era lui, ma non è lui, ma forse è lui, chissà se è lui, sì, è lui, no, non è lui. Insomma, questa storia, questo pronome personale, autos e autos, no? Ricorre dalle 10 alle 12 volte. Quindi è lì che batte l'evangelista per dire: ci troviamo di fronte, ma non era lui quando, ma non ci ardeva il petto in cuore, ma forse questi elementi ci fanno capire che non lo riescono a percepire perché è un'altra persona, però è la stessa persona. Noi più di questo non possiamo dire, sono gli accorgimenti che dal punto di vista dell'esposizione letteraria rientrano nella tecnica espositiva, sono degli strumenti di lavoro, né più e né meno. Oggi forse scriverebbero a 2000 anni di distanza in un altro modo, chi lo sa, chiamando in causa altro tipo di strumenti di lavoro. All'epoca però questi erano i tipici strumenti di lavoro anche della retorica, della procedura retorica, per esempio presentare una persona nel suo profilo giocando sul fatto: ma è lui o non è lui? Significa richiamare l'attenzione, rivisitare delle motivazioni che potrebbero portare a dire: no, no, è lui. Perché? È perché 2 anni fa, quando era tra di noi, faceva questo che adesso sta facendo in riva al lago, cioè ha cotto i pesci, il pane e ci ha dato da mangiare, per dire, no? Ecco, un po' questi, ecco, c'è questo tipo di movimento. La stessa cosa Paolo. Paolo dunque è apostolo allo stesso modo di chi ha visto il risorto, perché lui ha visto il risorto. Lui l'ha visto in un altro modo. Ritiene di averlo visto in un altro modo. Allora è un autotestimone. Ci sono delle belle, interessanti piccole pubblicazioni, per esempio ne ho presente una in questo momento, il cui titolo è Paolo, l'ultimo testimone. Appunto, se stiamo alla forma del perfetto, è molto più un percepire che vedere. Adesso a noi non è che ci... adesso l'indagine... Lui può anche averlo visto come in una forma di visione interiore sullo stile del profeta Isaia o della vocazione dei profeti, no? Che di punto... sì, sì. Certo, vogliono indicare, direi, una percezione esperienziale, cioè c'è una percezione a cui è legata l'esperienza della sua presenza, è presente. Luca non dice è risorto, per esempio, no? Luca dice è vivente. Dunque, quelli che tornano, i due di Emmaus, nel racconto di Luca, raggiungono gli altri e dicono lo abbiamo incontrato, lo abbiamo visto, eccetera. Poi arrivano, dice sì, ma anche alcune donne ci hanno detto che eccetera eccetera, e poi la battuta finale: è vivo, è vivente, continua a vivere. Adesso dove? Secondo il racconto di Luca 24, all'interno dell'assemblea pasquale, alla quale lui rimanda in due modi. Spiega le scritture, no? Spiega le scritture e poi spezza il pane, probabilmente il vino, ma non era necessario. Là non era necessario perché probabilmente Luca in quel punto lì, soltanto il pane, intende ricordare che quel pane è la sua parola e che bisogna restare agganciati alla sua parola. Prima interpretazione della parola pane, già nella letteratura giudaica. Per questo non è presente il vino. Però lo poteva anche mettere, aiutando così ulteriormente a capire che stava già avvenendo verso la fine del primo secolo il passaggio dalla concezione semplicemente giudaica a quella giudeo-cristiana. Questo che ho detto adesso si trova addirittura in un documento ufficiale del magistero cosiddetto, del cosiddetto magistero ordinario. In quel documento del 2002 che porta il titolo «I cristiani leggono la Bibbia ebraica». C'è proprio questo capitolo, del pane, parola. Ecco, volevo allora, solo che poi Gesù in Giovanni, passando dal pane, parola, farà il passaggio al capitolo sesto, credo che sia il versetto 51, chi non mangia la mia carne e non beve il mio sangue non ha la vita in sé. E allora fa questo passaggio e passa dal pane parola al pane la mia persona. E allora lì c'è il passaggio chiaro. E allora volevo dare questo. Allora probabilmente ci devono essere stati dei momenti di competenza, voglio dire di concorrenza. Non si possono negare, io non li negherei, che agli inizi ci siano state anche Paolo si è conquistato la posizione, se l'è conquistata. Perché Atti degli Apostoli parte sempre con Barnaba e Paolo, poi Barnaba sparisce dopo quel contrasto famoso, no? E lì allora diventa Paolo e Barnaba per un certo periodo, dopodiché c'è solo lui, e c'è Paolo, Silvano e Timoteo o altri, o Paolo e Sostene alla chiesa che è in Corinto, ci sono personaggi diversi, ma egli è diventato adesso il grande ecclesiologo, la personalità prevalente, no? In grado di impostare tutto un viaggio ecclesiologico, un viaggio ecclesiale, fondandolo sui carismi del popolo di Dio. Per cui io mi convinco sempre di più che è un uomo probabilmente autoritario, però molto autorevole, e non mette nessuno sotto i propri piedi. Io questo non lo riesco a vedere, ma quando c'è il contrasto e la conflittualità non vuole vincere per forza, ma vuole dire io ho questi motivi e te li porta, se tu me li contesti e allora vedremo. E allora anziché escluderci l'un l'altro è quello che inventa la continuità nella discontinuità, la inventa. Quando con Pietro, Giacomo e Giovanni risolve con dire, eccetera. Quando poi andrà dopo questo sinodo di Gerusalemme, tornano tutti a casa loro e fanno un grande pranzo per celebrare ad Antiochia di Siria la raggiunta unità sul problema della circoncisione, e allora entrerà, c'è Paolo, c'è Pietro, che già era arrivato, stanno a pranzo, sono tutti fusi. Fusi nel senso che ebrei e pagani mangiano insieme, allo stesso tavolo, gomito a gomito. Quando arriva Giacomo, con ritardo raccontato Galati capitolo 2. Andate a vedere, è interessante a leggere il capitolo 2 lettera ai Galati. Pietro gli viene qualche cosa, si alza e si va a mettere là dove c'è un gruppo di ebrei prevalentemente tali. Paolo, che vede questo, dice: momento, e allora lo prende, dice, e racconta: l'ho preso di petto e gli ho detto se tu che sei ebreo ti sei seduto, mangi insieme ai gentili. Per quale motivo adesso costringi i gentili a mangiare con gli ebrei, avendo tu fatto il gesto che hai fatto? Tu eri seduto da ebreo con i gentili, ti sei alzato quando hai visto entrare l'uomo rigoroso nei confronti della legge mosaica e ti sei andato a sedere soltanto tra gli ebrei. Allora tu adesso costringi, cioè tu butti per aria le conclusioni del sinodo di Gerusalemme. Se non avessimo avuto quel tipo, Paolo, non avremmo avuto questo passaggio, staremmo ancora, il cristianesimo forse oggi sarebbe una cosiddetta setta antigiudaica. E invece no, è un vero e proprio movimento giudeo-cristiano e etnico-cristiano. Si dice anche gentilo-cristiano, si sta invalendo questa combinazione, cioè i gentili, cioè i pagani. La parola pagani noi è meglio che non la si usi perché insomma non suona bene da noi. Da questo punto di vista c'è molto discorso interreligioso nelle lettere pastorali e anche nel Nuovo Testamento, nella epistolografia del Nuovo Testamento. C'è molto il movimento interreligioso oltre che anche ecumenico, no? Perché
Giovanni 2, 13, 20, no? Dove si parla di un resuscitamento già avvenuto, ma si fa un cenno, no? Anche nella seconda lettera, se la prende con quelli che non fanno mangiare certi cibi, no? Dicono di non sposarsi, vanno per le case. A dire a queste signore che
esatto.
Queste signore giovani disponibili. Sta facendo Giovanni, quello che Giovanni diceva nel passo che vi ho detto, Giovanni 2, 13, 20.
Giovanni Vangelo? Che cos'è l'episodio? L'incontro con Nicodemo? Dunque, coloro i quali pensavano che la risurrezione fosse già avvenuta è un movimento di inizio secondo secolo, che è poi il tempo delle lettere pastorali, no? Che si collega in parte anche al pensiero paolino, perché Paolo anche ha l'idea che la risurrezione è già avvenuta, però attraverso il battesimo e attraverso l'acqua che rigenera, bagno di rigenerazione e di rinnovamento che rigenera alla vita nuova. Se siete dunque risorti con Cristo, quindi questa è la risurrezione già avvenuta ora, vivete già ora da risorti e guardate le cose di lassù dove Lui adesso abita e vi attende perché vi attira. In questo senso la risurrezione è già avvenuta. Qui... No, ma gli esseni... Sì. Io lì c'ho... mi sono un po' occupato al tema, cioè anche magari gliela porto, vi devo ricordare, anche un mio contributo sui cumraniani, gli esseno cumraniani e la loro concezione della risurrezione. Ma la risurrezione già avvenuta è il tema tipico di un movimento di fine primo secolo, inizio secondo secolo, e questo viene qui appunto adesso. All'interno del mondo doceta, il docetismo anche. Sì, ma adesso questi sono aspetti, lasciamoli un po' da parte, sì. Ecco, allora questo abbiamo risolto. Adesso ho fatto appunto E c'era anche un'altra interessante, allora, le domande che restano appese ne facciamo una o due alla volta. Adesso passiamo per i minuti che ci restano alla, non voglio guardare l'orologio, no, guardiamo l'orologio, no, non lo guardiamo, non voglio guardare, allora vediamo almeno un solo intervento dai tre gruppi, quindi tre interventi.
No, se qualcuno ha qualche priorità rispetto a noi, diciamo.
No, adesso passiamo da voi.
Vabbè, allora, noi abbiamo detto che il tema era abbondante, quindi non è che abbiamo...
Ascoltiamo adesso, ascoltiamo.
...l'attenzione in particolare su un argomento...